Ujan. Ujan.
Grande Adriano, ce la stai facendo, eh?
Ujan.
Grande, grande. Guarda come ho sfumato bene.
Eh?
Guarda che coppia. Mamma mia. Sì. Ujan, Ujan, dicevano i battisti. Ujan vuol dire svegliati in turco. Svegliati la classe operaia. Quindi Ujan Ischisnef sono le parole che abbiamo sentito.
Può essere un invito anche agli ascoltatori
di svegliarsi,
perché qua di telefonate,
telefonateci, mandateci dei messaggi. Iniziamo subito con la nostra rubrica, che oggi è molto sostanziosa, molto piena. Iniziamo con una notizia che riguarda il risveglio. Le proteste universitarie continuano. Ieri, il 17 marzo, si è anche svolta la prima udienza del processo che riguarda 8 persone arrestate e 21 ai domiciliari, tutti prelevati dalla polizia durante le manifestazioni di protesta solidali con gli studenti dell'Università di Bosici nelle settimane precedenti. Ormai sono 2 mesi che questi studenti, insieme ai professori, continuano a protestare, chiedendo la sospensione immediata del rettore, che è stato nominato direttamente dal Presidente della Repubblica il 1 gennaio di quest'anno.
È bella la resistenza che c'è nelle lotte. Cioè, mi sembra che in Turchia, quando si inizia una lotta, si va avanti comunque a oltranza. Sì,
pensa che da 7 anni, 8 anni ormai, le piazze dicono la stessa cosa. Questo è solo l'inizio, e la lotta continua. Quindi un po' di coerenza c'è, in una parte della società almeno c'è. Centinaia di persone si sono radunate davanti al Palazzo di Giustizia di Istanbul per assistere alla prima udienza del processo, un processo che ha regalato all'umanità nuove perle di saggezza. Il collegio dei giudici, tra le domande che ha indirizzato agli imputati ieri in aula, aveva messo anche questa seguente: da quando fai parte dell'organizzazione LGBT? Purtroppo i ragazzi hanno reagito ridendo e i giudici sono un po' incazzati.
Sì. In effetti. Sì.
Inoltre, tra le accuse
è molto spontaneo ridere.
È abbastanza, sì. Vedi quanta differenza. Inoltre, tra le accuse rivolte agli imputati, c'è anche quella di organizzare una mostra artistica in cui sono stati utilizzati i simboli legati all'omosessualità, che è un peccato e vietato secondo l'Islam.
Che sarebbe la bandiera arcobaleno.
Esatto, e poi la bandiera del movimento trans. La cosa più curiosa, che se qua vogliamo fare anche una brevissima riflessione molto banale, quindi oltre alle perle di saggezza sentite in aula, ieri abbiamo capito che a rappresentare la giustizia in Turchia c'è un gruppo di giudici che difende i valori di una religione specifica. Dunque è ormai molto difficile parlare di una giustizia laica e indipendente in Turchia. Verso la sera il collegio dei giudici ha deciso di scarcerare 2 persone e sospendere gli arresti domiciliari di 1 persona. Quindi ieri diciamo che la resistenza ha ottenuto un piccolo risultato. 2 ragazzi sono liberi, sono fuori dalla prigione, e 1 persona invece non deve più portarsi la cavigliera elettronica e restare a casa. Anche se ricordiamoci, come abbiamo detto la scorsa settimana, per la manifestazione dell'8 marzo tutte le donne agli arresti domiciliari hanno violato il regolamento e sono uscite e hanno partecipato alle manifestazioni.
PHC commenta la notizia che stiamo dando in questo momento, giustamente. Già, se penso che i miei colleghi hanno paura di fare 2 ore di sciopero, un po' per non metterti contro i padroni, un po' per non perdere i soldini, dovrebbero prendere esempio degli studenti a voi citati. Sì, in effetti, quando dicevo prima che ero stupito, ero favorevolmente stupito dalla resistenza dei ragazzi turchi, mi veniva in mente che l'ultima cosa che mi viene alla mente pensando a una resistenza simile sono stati 36 giorni alla fine di 41 anni fa. Dopo non credo che in Italia ci siano state delle vertenze, delle lotte così lunghe, così determinate. Quindi,
diciamo che le condizioni sono diverse. In Turchia le scelte non sono tante. In effetti adesso entriamo nei dettagli. Si stringe sempre di più lo spazio legato anche alla politica parlamentare. L'ex parlamentare e l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, ossia Selahattin Demirtas, si trova nel carcere di Edirne dal 4 novembre del 2016. Demirtas è accusato di una serie di reati pesanti, tra cui fondare un'organizzazione criminale e appartenere a un'organizzazione terroristica armata. La Corte Costituzionale della Turchia si è pronunciata nel mese di giugno del 2020 dicendo che nel suo processo ci sono stati diversi casi di violazione dei diritti umani, tra cui la detenzione prolungata non giustificabile. Mentre famiglia e avvocati si aspettavano la sua scarcerazione, il Collegio dei Giudici ha deciso di continuare con la detenzione di Demirtas, presentando ovviamente nuove accuse. Infine, nel mese di dicembre del 2020, quindi pochi mesi fa, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, CEDU, ha ordinato alla Turchia di liberare Selahattin Demirtas, definendo la sua detenzione come un gesto politico e non giuridico. La decisione della CEDU di qualche mese fa ha scatenato la reazione del Presidente della Repubblica di Turchia, che l'ha definita come una decisione politica e ipocrita. Lo stesso Presidente ha descritto Demirtas come un terrorista con le mani piene di sangue ed ebbe lo stesso tipo di reazione anche dopo la prima importante decisione della CEDU nel 2018, sempre a favore della scarcerazione di Demirtas. Questo l'antefatto. Il 16 marzo 2021, quindi due giorni fa, ossia un anno dopo l'ultima decisione della CEDU, Selahattin Demirtas si è presentato in videoconferenza in aula per difendersi. In tutto questo periodo la decisione della CEDU non è stata tradotta in turco e nemmeno inserita nei fascicoli del processo. Demirtas in aula ha fatto un discorso molto ricco, ironico e politico.
Però ce l'abbiamo in italiano perché qualcuno l'ha tradotto.
Grazie anche l'aiuto di Adriano che me l'ha corretto. Ovviamente il pezzo è molto lungo, io ho preso solo un piccolo passaggio. È molto ironico Demirtas, un avvocato tra l'altro, quando... al di là del fatto che sia un politico molto carismatico, è anche un avvocato, uno dei fondatori dell'Amnesty International nella città di Diyarbakir, ci ha pure lavorato e quindi ha imparato il suo lavoro da Tahir Elçi, che è un altro importante avvocato assassinato 5 anni fa. Quindi non abbiamo davanti un qualsiasi imputato, sa molto bene utilizzare il gergo e la lingua eccetera, e in un pezzettino del suo discorso vediamo cosa dice. In questa attuale situazione politica non avete nessuna possibilità per condurre questo processo in modo indipendente. Quindi vi consiglio di sospendere questo processo fino alle prossime elezioni. Potete decidere di fissare la data della prossima udienza per il mese di luglio del 2023, quando si svolgeranno le prossime elezioni politiche. So che vi arriveranno gli ordini dal Palazzo Reale e voi prendete le decisioni basandovi su questi ordini. Se fossi in voi, me ne vergognerei. Facciamo così. So di certo che non applicherete nessuna delle decisioni della Corte Costituzionale, neppure quella della CEDU. Dunque, consegnate le carte al procuratore, così lui decide come gli pare. Così non vi stancherete. Abbiamo solo 2 anni fino alle prossime elezioni, così in tutto questo tempo potete fare porta a porta e chiedere voto per il governo. So che questo governo perderà e questo paese si riprenderà. Tuttavia alcune persone pagheranno il conto davanti alla legge. Mi volete condannare a 140 anni di galera? Mi raccomando, fatelo. Anzi, se mi condannaste a 141 anni, non vi perdonerei. Privare dell'immunità parlamentare è contro la Costituzione. Questo fatto è stato evidenziato anche nell'ultima decisione della CEDU. Per cui vi consiglio di rivolgervi alla Corte Costituzionale per cambiare quell'articolo. Invece, se non ve ne importasse nulla e vi foste concentrati sulle elezioni, vi farei una cortesia. Potrei chiedere al Tribunale Penale 22 di Ankara di cambiare il collegio dei giudici, così potreste lavorare meglio. Questa è, secondo me, una dichiarazione molto più forte di tante altre che avrebbe potuto fare presentando le carte, difendendosi. Tra l'altro ricordiamoci che è in carcere da 5 anni ormai e da 2 anni in aula e durante le udienze dice che non chiede la sua scarcerazione perché non è una detenzione giuridica, quindi lui non avrebbe nessuno strumento necessario per chiedere la sua scarcerazione, e lui si definisce come un ostaggio politico e la detenzione puramente politica, quindi dice: io non posso rivolgermi da avvocato, da detenuta ai giudici che non rispettano la legge, quindi non richiedo la mia scarcerazione.
Un po' come non riconoscere il collegio giudicante, considerarlo illegale.
Assolutamente. Il caso di Demirtas non è l'unico, ovviamente, in Turchia. Purtroppo ieri è stato...
Mi ricorda le BR. Forse ha ragione Erdogan a dire che è terrorista, perché anche le BR avevano avuto questo stesso atteggiamento nell'aula qua a Torino alle 9, dove si svolgeva il processo, rifiutavano la figura dei giudici, non riconoscendo lo Stato come in grado di giudicarli.
Eh sì, i giudici, sì, anche, vabbè, anche durante i famosi processi contro gli attivisti No TAV, abbiamo visto nel nostro torinese come si sono comportati. Alcuni bene, alcuni no. La sospensione del parlamentare Ömer Faruk Gergerlioğlu. Il caso di Selahattin Demirtas non è l'unico a essere il parlamentare in gravi condizioni. Purtroppo ieri è stata una giornata particolare, storica per la Turchia, nera ovviamente. È stata una giornata storica. Parlamentare nazionale Ömer Faruk Gergerlioğlu ha perso la sua immunità e il suo incarico è stato sospeso. La decisione gli è stata comunicata nel Parlamento e successivamente Gergerlioğlu è stato portato via dall'aula. Gergerlioğlu è un medico, giornalista e scrittore. Ha dedicato una buona parte della sua vita nel mondo dell'attivismo per la difesa dei diritti umani nella città in cui ha lavorato. Kocaeli si chiamerebbe, vicino a Istanbul. Inoltre si è impegnato in diverse campagne per costruire le basi del dialogo tra lo Stato e la guerriglia del PKK. Nel 2017, sotto lo stato d'emergenza, con uno dei tanti decreti di legge emessi dal Presidente della Repubblica, è stato espulso dall'impiego pubblico e nel 2018 si è candidato ed è stato eletto come parlamentare raccogliendo 90.000 voti. Durante il suo incarico ha denunciato sistematicamente e con tutti i mezzi a disposizione i casi di tortura dentro i centri penitenziari, le molestie all'interno delle carceri e gli arresti ingiusti e politici avvenuti durante lo stato d'emergenza dal 2016 al 2018. Inoltre, il parlamentare di cui stiamo parlando è uno dei pochi parlamentari opposti all'operazione militare Ramoscele d'Ulivo condotta dalla Turchia in Siria nel 2018.
In Rojava.
Esatto. Gergerlioğlu, che è appunto parlamentare sospeso ieri e espulso dall'aula, è accusato di fare propaganda per il conto delle organizzazioni terroristiche. La prova per questo reato sarebbe il post di una notizia scritta da un giornale su Twitter presso il suo account personale. Quindi lui prende questa notizia e lo riposta nel suo account Twitter personale e per questo è stato accusato di fare propaganda per il conto delle organizzazioni terroristiche. Nel processo aperto nei suoi confronti, giudice chiede 2 anni e 6 mesi di carcere. Mentre Gergerlioğlu attendeva il parere della Corte Costituzionale, la commissione d'inchiesta del Parlamento ha deciso di sospendere l'incarico del parlamentare. Quindi un'altra volta in cui il Parlamento non riconosce l'eventuale, in questo caso non è nemmeno arrivata, l'eventuale decisione della Corte Costituzionale. Quindi ancora un'altra volta possiamo dire che la Turchia non è più uno Stato di diritto, ma uno Stato in cui la magistratura è totalmente al servizio del governo centrale.
A proposito dell'operazione Ramoscele d'Ulivo, ci è arrivata anche una indicazione che ci sarà il 21 marzo, per ricordare Lorenzo Orsetti, dalle 14 ai giardini a lui intestati, Orso, di Corso alla Mano 40, una manifestazione che è comunicata, quindi si può intervenire anche se si è in zona rossa. Orso è stato ucciso dall'ISIS appunto in Rojava durante l'operazione.
E già Ramoscele d'Ulivo.
Sì. Sì. E dicevi anche Kocaeli che ritornerà, no?
Come sì, tra poco, l'ultima notizia, ritorniamo a Kocaeli. Che memoria, brava Adriano. Allora, la penultima notizia è una notizia ancora più nera. Purtroppo è arrivata la richiesta del capo procuratore della Cassazione, il signore si chiama Bekir Şahin, per avviare il percorso legale necessario presso la Corte Costituzionale per la chiusura del secondo partito dell'opposizione della Turchia, Partito Democratico dei Popoli HDP, e di cui fanno parte i parlamentari che abbiamo citato prima. Quindi pian piano si stringe il cerchio. Nella sua relazione il capo procuratore accusa l'HDP di minacciare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, di avere legami e relazioni con le organizzazioni terroristiche e di essere un pericolo per l'unità nazionale. Bekir Shahin, il capo procuratore che ha preparato le carte, ha chiesto la negazione dei diritti politici per più di 600 persone appartenenti al Partito Democratico dei Popoli, con l'impossibilità di fondare un nuovo partito,
cioè,
oppure far parte di un'altra formazione partitica per 5 anni. Non tutti i parlamentari, ma anche quelli che sono iscritti al partito. Ricordiamo che in Turchia è sempre il Presidente della Repubblica a nominare il capo procuratore. Qua entriamo in un dettaglio interessante, il capo procuratore della Cassazione. Particolarmente in questo caso ci troviamo di fronte alla figura di Bekir Shahin, che nel mese di giugno del 2020, quindi pochi mesi fa, era stato inserito nella 4ª posizione nella lista dei nomi suggeriti al Presidente della Repubblica per ruolo da capo procuratore della Cassazione. Quindi la Cassazione fa una elezione interna, tira fuori 4 candidati, non presenta soltanto l'unico vincitore, come abbiamo spiegato precedentemente in queste frequenze, anche come succede nel caso delle università, i rettori vengono nominati direttamente dal Presidente della Repubblica nonostante le elezioni interne. Purtroppo il Senato elegge una persona e poi deve presentare una lista di 4 nomi al Presidente della Repubblica per dire: noi abbiamo eletto questo, ma tu fai come cazzo ti pare. Perché purtroppo abbiamo una legge di merda che te la permette. E la stessa cosa anche per la
Cassazione. È un po' quella.
Grazie. Anche se appunto Shahin non era tra i più votati, era stato eletto dal Presidente della Repubblica.
Indicato proprio come una volta gli imperatori che
indicavano. Esatto. Inoltre la Corte Costituzionale, che dovrebbe analizzare la richiesta del capo procuratore della Cassazione per la chiusura del Partito Democratico dei Popoli, ricordiamoci che è stata accusata dalla CEDU di essere uscito fuori dai confini giuridici nel suo lavoro e di aver lavorato per servire a un obiettivo politico nel processo dell'ex parlamentare Selahattin Demirtas, di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi esiste una CEDU che emette delle decisioni che non vengono prese in considerazione. Tra queste decisioni la CEDU dice: la vostra Corte Costituzionale si sta comportando in modo politico, non rispetta la legge. E oggi ci troviamo con capo procuratore della Cassazione che si rivolge alla Corte Costituzionale per chiudere un partito. Quindi il pericolo netto chiaro c'è.
Per la chiusura, separazione dei poteri,
separati, cioè, alla grande. Ricordiamoci che per la chiusura del partito servirebbero 10 voti a favore su 15 membri della Corte Costituzionale. In conclusione vorrei sottolineare che nell'ultima tornata elettorale del 2018 l'HDP ha ottenuto circa 6 milioni di voti, introducendo nel Parlamento nazionale 67 deputati. Ad oggi purtroppo, dopo diversi processi e arresti, l'HDP ha 55 deputati nel Parlamento nazionale, quindi 12 sono tra gli arrestati e quelli che sono stati spinti a vivere in esilio. Questa è la chiusura della parte, diciamo,
odierna.
E passiamo al caffè turco, ma parliamo della moka.
Ecco.
Nella rubrica caffè turco oggi parliamo dello sciopero degli operai della Bialetti in Turchia. Dopo lunghe trattative per il rinnovo del contratto, 61 operai della Bialetti Turchia hanno deciso di scioperare. L'azienda italiana ha una sua fabbrica nella città di Kocaeli, di cui abbiamo parlato prima. In totale ha 90 lavoratori, 61 di questi sono iscritti al sindacato confederale DISC e 10 giorni fa hanno deciso di scioperare. Il motivo che ha spinto i lavoratori a sospendere l'attività produttiva è la proposta che ha fatto il datore di lavoro per aumentare lo stipendio. La proposta sarebbe al di sotto dell'inflazione annuale e solo per una volta all'anno. Invece i lavoratori pretendono un aumento almeno del 18% e 2 volte all'anno. Telat Çelik, che ho sentito ieri al telefono, segretario provinciale del sindacato, parla così: il governo centrale manipola da anni i dati legati all'inflazione e la Bialetti Turchia se ne approfitta, proponendoci un aumento al di sotto dell'inflazione reale. Inoltre la moneta locale perde il suo valore, quindi l'azienda italiana in realtà risparmia soldi su diverse spese che fa in Turchia. Nonostante ciò, non vuole trovare un accordo con noi. Dopo mesi di trattativa, 25 giorni fa abbiamo deciso di scioperare, ma la Bialetti ci ha avanzato la sua proposta un giorno prima dell'inizio della sciopero. Furbetti. Celik riferisce che una buona parte dei lavoratori percepisce uno stipendio pari al salario minimo garantito in Turchia, che sarebbe pari a 315 euro.
Alla settimana?
No, no, mese.
Al mese.
315 euro il salario minimo garantito in Turchia. E nella Bialetti fabbrica italiana in Turchia ci sono appunto parecchie persone che lavorano per questo prezzo. Allora, io sono andato un attimo su uno di quei siti dove vendono gli aggeggini, sì, della Bialetti. Ieri sera ho scoperto che la macchinetta elettrica per fare caffè, quella con le capsule, ok, arriva a costare a 120 euro. Cioè, quindi un consumatore italiano, se andasse su uno di quei siti famosi e volesse comprarsi una macchinetta semplice, 120 euro, 120. Quindi un operaio in Turchia, dentro la fabbrica della Bialetti, costa meno di tre macchinette che la Bialetti vende su internet. Carino, era questa cosa? Altrettanto triste.
Un'auto, ad esempio, quanto costa?
No, no, non sono una patente, non ti so dire. Per... Chiedimi qualcos'altro.
Un chilo di pane.
Un chilo di pane costa pochissimo in Turchia, addirittura sono i comuni che vendono il pane perché si consuma un sacco.
Una cosa del carriere.
Dovrebbe costare meno di un euro al chilo. Sì.
Una bottiglia di vino.
È vino. La bottiglia di rakia costa un sacco perché c'è una tassa di 220%. Sì, è perché il bene di consumo lusso oppure un peccato, comunque interpreti come vuoi.
Le sigarette, il tabacco.
Il tabacco non sono un fumo, però so che è la tassa superiore a quella italiana, sì. In effetti parecchi che viaggiano comprano in Italia le sigarette ormai, sì.
Quindi con 315 euro non ci compri un cazzo praticamente.
No, niente, 315 euro non compri niente, figurati, che sarebbe circa meno di 3.000 lire turche, e nella città di Kocaeli, che anche se non è una città cara, l'affitto non verrebbe a meno di 1.500 lire, quindi la metà va all'affitto, fai tu. Sì. E quindi la macchinetta del caffè capsule non la può comprare assolutamente
nessuno,
un operaio turco. No. Bene, l'ultima rubrica, 18 marzo 1871, come hai ricordato anche tu, la Comune di Parigi. In questa comune c'erano anche tre personaggi interessanti, tre giovani ottomani.
I giovani turchi,
erano
praticamente
ottomani,
50 anni prima.
Poi sono diventati turchi. Yusuf Pashazade Nuri Bey, il primo, il secondo Saur Ahmet Pashazade Mehmet Emin Bey, il terzo Kayazade Reshat Bey, parteciparono alla nascita della Comune di Parigi lottando anche per la difesa dell'esperienza con le armi. Questi tre giovani ventenni si ispirarono anche agli ideali del movimento politico, culturale e militare dei giovani turchi. 72 giorni dopo la resistenza, anche questi tre ottomani socialisti hanno lasciato la Francia e sono andati in Belgio, e dopo l'indulto sono rientrati nell'impero ottomano. Al rientro hanno lavorato per il giornale dell'opposizione Ibret, portando avanti un importante lavoro di opposizione contro il Palazzo Reale.
C'erano anche tre ottomani.
20, 21, 21, tre giovanissime.
Sì.
E durante la Comune di Parigi, il giornale per il quale hanno lavorato una volta che sono tornati nell'impero ottomano, faceva un lavoro di grande propaganda per la Comune di Parigi, ovviamente provando a provocare la popolazione locale per far scatenare un'esperienza del genere contro il Palazzo Reale, che era in grande decadenza alla fine 1870, era proprio il periodo in cui l'impero ottomano iniziava effettivamente a morire.
Bene,
com'è stata? Bene. Sei soddisfatto? Sì. Sono arrivate tante domande e vorrei solo leggere una domanda. Un lettore dice, una che ci guarda dice, ma quanto sarebbe utile veramente parlare delle proteste di questi studenti borghesi di una prestigiosa e piccola università come quelle di Boasice? Secondo me è un po'...
Piccola.
No, un po' triste questo commento, perché i diritti di tutti devono essere garantiti e difesi, i diritti all'istruzione, il diritto alla libertà di politica, e credo che pretendere che una legge ereditata dalla dittatura fascista militare, che è ancora in atto e permette al Presidente della Repubblica di nominare il rettore, e protestare contro queste leggi, secondo me, è sacrosanto, è molto, molto importante. Sì. Quindi i diritti di tutti,
e comunque è prestigioso.
Possiamo stare tranquilli.
È comunque un'università prestigiosa, e piazzare lì un perfetto imbecille, ignorante come una capra,
sì,
forse...
Sì, ma poteva succedere anche in un'università privata di 47 certo. studenti, punto. Che vuol dire? Questa storia qua è molto comune anche in Italia, purtroppo. Privilegiare i diritti di qualcuno, c'è sempre qualcosa da difendere e gli altri da trascurare. In questi giorni vediamo, no? L'uscita di Salvini che ha sputtanato Letta, che ha parlato del diritto allo ius solis. 825.000 studenti nati e cresciuti in Italia vivono da invisibili e i loro diritti sono in secondo piano. Cioè qua arriviamo molto semplicemente allo slogan di Salvini, prima gli italiani.
Sì,
allora prima, anche in questo caso, prima gli studenti turchi che studiano nelle università statali, prima gli studenti turchi poveri, poi... Cioè, questa lista delle precedenze secondo me è molto triste.
E poi prima o poi arrivano anche a te, come
diceva. Certo, come diceva quel passaggio. Sì. Bene, ho fatto anche la mia uscita cinica finale.
No, ci stava, ci stava.
Buona giornata, un saluto a tutte e tutti, alla prossima.
E sulla scia di quello che si diceva del 1871, forse in omaggio ai giovani turchi, allora ancora ottomani, mettiamo un altro pezzo che rievoca la comune, la chanson de la commune, appunto.
C'est pour vous que le fleuve coule, c'est pour vous que souffle le vent, tyran qui pressurait la foule et foutriquait de marbre blanc.